Front office senza essere un front office. La parte, vedete, dei prelievi è centrale, la zona dell'attesa e anche l'attesa della piazza con le macchine del caffè diventa anche l'attesa per la Avis. La sfida è riuscire a sovrapporre le funzioni nello stesso luogo in modo che quel luogo diventi carino, no? E non sia sempre dietro un angolo. Al piano di sopra si sale, ci sono altri ambulatori, spogliatoi del personale, cose meno, diciamo, preziose da un punto di vista dell'uso pubblico, mentre invece entrando di qua si va nei medici di base, che quindi hanno un accesso indipendente, hanno una segreteria, un ambulatorio infermieristico, una zona d'attesa da ampliare, e ci sono 7 ambulatori. L'idea appunto è fare in modo che i medici di base siano lì, diventi un piccolo polo, un hub dove si può andare. Questi sono i primi, diciamo, i primi tentativi di vedere come viene. Insomma, adesso non prendetelo come un progetto che deve venire così. Però è sempre un utile esercizio dal punto di vista progettuale, mentre si fa la pianta, anche capire come viene il posto, perché altrimenti si rischia di creare un mostro, no? Insomma, di fare un posto che non funziona. Questi elementi che vedete sopra è perché, essendoci un doppio volume e potendo noi aggiungere qualche spazio al piano primo, sono quindi ambulatori, bagni, servizi, alcuni hanno bisogno della luce, altri no, e consento di fare questo gioco, anche così, di volumi, compositivo. Questa è l'unica parte a doppio volume, perché la parte sulla Croce Rossa e i servizi sociali verrà controsoffittata, perché altrimenti consumerebbe troppo l'edificio, insomma, non si può. E anche le parti in ingresso, dove c'è la palazzina, sono a 2 livelli. Quindi c'è questo compromesso che ci sembra appropriato, insomma, di avere un luogo più accogliente nella parte centrale e poi distribuisce degli ambienti a un livello solo. E, naturalmente, per fare questo, come vi dicevo, c'è una componente statica sismica importante, bisogna scavare alla base dei pilastri, creare delle connessioni fra tutti i plinti, perché non sono connessi, quindi è una struttura che magari regge il peso, ma in caso di sisma si muove. Bisogna creare delle connessioni a croce o comunque delle connessioni di rigidezza sotto la copertura, perché sopra abbiamo il fotovoltaico, che è una risorsa preziosa, produce anche tanta, tanta energia, e quindi non possiamo permetterci di andarlo a toccare, insomma, sostanzialmente. E quindi dobbiamo fare una risistemazione statico-sismica interna, quindi connettere tutte le strutture esistenti, connettere le fondazioni. So, è un intervento marcato, tra l'altro un intervento che, insomma, ha un suo costo abbastanza importante da un punto di vista statico-strutturale. Considerate che la parte delle strutture, quelle nuove del primo piano e la risistemazione, costa quasi 1,2 milioni, che quindi comporta che poi, nonostante alla fine il costo a metro quadro non sia male, perché un intervento deve costare 1,9 a metro quadro. Una bella parte di questo è per rendere l'edificio sicuro. C'è un altro costo importante, che è quello della bonifica. Ci sono 6 cisterne di idrocarburi. Le cisterne di idrocarburi sono degli elementi inquinanti, lo sapete. Tra l'altro c'è questa piccola anomalia normativa, per cui, presi i campioni di terra, che il comune ha già fatto fare questa campionatura per verificare da un geologo, o i campioni non sono inquinati, o sono molto inquinati, o c'è una cosa intermedia. Noi siamo nella dimensione intermedia, ma il costo da 5,95 purtroppo è il medesimo in discarica. Quindi noi abbiamo 144.000 euro di costi di discarica, praticamente insomma, per un materiale che non è pericoloso, ma è comunque inquinato, assommati ad altri costi minori, come eliminare queste cisterne, non lasciarle morte lì sopra, anche se vengono stabilizzate, eccetera, appunto aggiunge altri 200.000 euro circa. Introduco adesso in modo giornalistico i costi, perché credo sia importante capire da dove sono venuti. Poi ci sono invece i costi, come dire, quelli più belli, cioè quelli che servono per costruire le cose, che sono naturalmente da un punto di vista della gestione dell'aria fresca, del riscaldamento, dell'isolamento termico, delle finiture, eccetera, eccetera. Questo appunto è un'immagine entrando, cioè qui ci sarebbe, diciamo, il luogo dove quando uno arriva insomma, ti danno la provetta per fare il prelievo e tu lasci i documenti, insomma, eccetera. Quelle due vetrate in fondo sarebbero l'accesso ai servizi sociali, quello a destra è quello che si intravede dietro il vetro, la Croce Rossa. Questo è un po' questo luogo centrale, che è quello su cui ora ci stiamo concentrando a livello di studio, poi naturalmente è una cosa che merita un approfondimento e gli studi ulteriori. E al piano sopra riusciamo in questo modo a creare dei percorsi che appunto non sono fra due muri, ma hanno sempre un po' degli scorci visivi, un po' più piacevoli. Stiamo anche valutando come fare, questi sono proprio degli studi, non prendeteli come, quindi non siamo neanche nella dimensione, secondo me mi piace o non mi piace, dobbiamo valutare che anche l'esterno va sistemato, perché da un punto di vista energetico va rivestito, le bucature vanno cambiate, da un punto di vista strutturale gli interventi sulla pelle dell'edificio sono talmente importanti che di fatto non rimane, cioè di visibile non rimane nulla. Quindi quello che speravamo all'inizio, che era anche un recupero un po' industriale, insomma, cioè del tenere cose così, non si potrebbe fare, va bene. E quindi si tratta di capire se quindi nei costi abbiamo valutato una sistemazione di facciata che parte principalmente dall'isolamento, sostanzialmente si fa un cappotto. Poi questo cappotto può essere articolato con dei costi che valuteremo insieme, insomma, non eccessivi, per renderlo anche un po' più bello, insomma, c'è cioè un luogo un po' più interessante. Tra l'altro una delle difficoltà è proprio quella del gestire delle bucature molto diverse, noi comunque abbiamo delle preesistenze, abbiamo dei vincoli e bisogna che li gestiamo da un punto di vista, come dire, di linguaggio architettonico. Però questo per dire che stiamo, anche per fare la valutazione dello studio di affettabilità, abbiamo tenuto conto anche di questo, insomma, del dare una faccia. Questi sono i conti che lì non si vedono, temo, ma però io posso provare a riassumere. Noi abbiamo diviso nelle nostre stime la palazzina e il capannone perché hanno comportamenti diversi e quindi costi anche parametrici differenti. E per entrambi si tratta di adeguarlo alle NTC, alle normative tecniche delle costruzioni del 2018, sia da un punto di vista statico, quindi ci sono delle carenze statiche, che da un punto di vista sismico. Tra l'altro questo è un luogo di classe 3, a fini strategici, cioè essendo un luogo pubblico per somministrazione di cura e di servizi, da un punto di vista sismico deve essere considerato un luogo sicuro e quindi ha una percentuale di costi leggermente maggiore. Poi abbiamo usato dei parametri per cui gli infissi esterni, per esempio, sono 700 euro a metro quadro, le vetrate interne, che sono pochissime, sono sui 600. Gli impianti meccanici 280 metro quadro, quelli elettrici 160, poi insomma ci sono dei valori, questo credo sia una cosa consegnata, sarà anche immagino consultabile, non vi annoio con le singole voci, tra le scale, gli ascensori, eccetera, eccetera, però questo comporta che c'è un costo di circa 3.750.000 per sistemare l'edificio, metterlo in sicurezza e finirlo un po' come nel render, nelle viste che avete visto. E ci sono circa 300.000 euro di opere esterne, di cui 200.000 di bonifica. Naturalmente l'esterno vuol dire anche, insomma, sistemare i parcheggi, pulire, fare in modo che le biciclette abbiano dei portabiciclette, che ci sono due alberi belli, cioè insomma. Purtroppo, per fortuna, non è quello il costo maggiore, insomma, però è altrettanto importante. Poi nel quadro tecnico-economico naturalmente ci sono gli imprevisti, cioè c'è l'IVA, che sono tanti soldi, perciò viene fuori quei 5 milioni e 2 di cui si parlava prima. Però per dire che insomma è un intervento articolato, ma a nostro parere può venire bene. Anche un po' la dimensione dell'edificio, che appunto, come diceva l'assessore, alla fine è adeguata rispetto alle esigenze, che questo insomma è positivo, lo consente di dividere bene, no? I quadranti, di riuscire a gestire un po' anche gli accessi e tutte queste, adesso con l'Avis stiamo ancora lavorando, però tutte queste particolarità di accreditamento, per esempio a Soliera, dove stiamo facendo la casa della salute, l'Avis non siamo riusciti ad accoglierlo perché i vincoli dell'edificio non lo consentivano. La casa della salute di Modena, che abbiamo progettato noi, essendo stata fatta da zero, le cose sono risolte in fase progettuale, però intervenire in un edificio esistente, insomma, se si riescono ad avere pochi vincoli è un'ottima notizia. Questo più o meno l'intervento, insomma, credo che sia sufficiente, però se avete domande io sono qui, anzi grazie, ogni tanto do per scontate delle cose che non si capiscono.
Bene, grazie. Il microfono. Si può spegnere il microfono,
Certo.
grazie. Abbiamo finito l'illustrazione in tutte le sue tante parti. La parola ai consiglieri per domande e interventi. Il consigliere Lugli.
Prima della discussione ponevo due domande. La prima è riguardo all'alienazione del parcheggio di Piazzale delle Nazioni, meglio conosciuto come parcheggio della Dogana. La vendita prevede anche atti edificatori per incentivare la vendita o è solo un atto di vendita allo stato attuale senza possibilità di cambio? Il secondo. Che destinazione, se mai ne avete già un'idea, degli uffici attuali dove risiede la Croce Rossa, la farmacia, tutti gli uffici dei servizi sociali, quali destinazioni future possono ricoprire? Grazie.
Allora, per la prima parte faccio rispondere all'architetto De Angelis e per la seconda rispondo io. Prego, architetto De Angelis.
Riguarda diciamo, la valutazione che al momento è stata fatta del parcheggio delle nazioni, ovviamente tiene conto di una capacità edificatoria che in ogni caso appunto gli è attribuita dal fatto che anche quando saremo in vigenza di PUG, l'ambito rientra all'interno del territorio urbanizzato e quindi in quanto tale sarà comunque un'area edificabile. Per cui l'obiettivo è appunto quello. La destinazione d'uso ovviamente dovrà essere una destinazione d'uso compatibile con quella produttiva che è, o barra direzionale che è poi è tipica diciamo della zona. Ovviamente nello specifico sarà poi valutato successivamente anche, diciamo, in occasione e in dipendenza delle candidature che riceveremo quando avvieremo la procedura di vendita. Quindi avrei risposto, spero di aver risposto alla domanda di Paolo Lugli.
Sì, bene, grazie.
Sì, grazie. Invece per la destinazione futura degli immobili, degli edifici, delle parti dell'edificio che rimarranno vuote, allora la parte della farmacia non è nostra, il comune paga un affitto, quindi quello è un affitto che verrà risparmiato e basta perché è privato, non è del comune. Invece tutto il resto è di proprietà comunale, abbiamo già dato mandato all'ufficio tecnico, dovrebbe arrivare anche fra, non so bene quando, ma fra poco tempo. Un ultimo dipendente che manca, che si occuperà di patrimonio, però al di là di quello, appena finita questa parte della delibera di oggi, l'ufficio tecnico, cioè noi li conosciamo a mente, ovviamente tutti gli spazi, però facciamo fare proprio un'analisi anche dal punto di vista di struttura, di che cosa, come è meglio che siano utilizzati, insomma, residenziale, direzionale, eccetera. E poi valutiamo se probabilmente vendere o venderne una parte, quindi una delle idee è una parte per la vendita, oppure vediamo anche un discorso di destinazione per uffici comunali, perché in queste due palazzine siamo stretti, non ci sono spazi per gli assessori, non c'è, ci sono uffici che cominciano ad avere, insomma, cioè alcuni settori ad avere bisogno di più spazio, quindi valuteremo se una parte tenerla anche per l'espansione di servizi comunali. E nel discorso della vendita ci può anche stare, vediamo, è un discorso complesso per un comune, però anche un discorso di direzionale, di aiuto, diciamo, allo sviluppo anche di strategie, diciamo, che potrebbero riguardare il coworking o cose, o insomma, quindi una parte direzionale, vediamo se darle in esterno o provare a gestire anche come comune. Quindi le idee sono tante, una parte comunque sì, non riteniamo utile che il comune tenga tutto questo patrimonio, insomma, anche perché alcune cose sono separate, penso ad esempio agli uffici dell'Ausero della Croce Rossa che sono dietro, rispetto alla parte che abbiamo davanti, quindi faremo una valutazione completa di tutte le stanze, di tutti gli appartamenti. Altre, chi la parola? Consigliere Rubiani.
Sì, due quesiti. L'assessore prima citava della necessità di ulteriori spazi per i servizi sociali. Ci interessava sapere una quantificazione di questi spazi ulteriori richiesti e mentre l'assessore Petacchi prima citava che sono stati valutati altri immobili ma non se n'è trovato uno confacente, chiedevamo quali immobili e con quali criteri, se quelli poi usati nel bando, multimetri piano terra oppure altri. Grazie.
Prego, Zaccarelli.
Allora, noi abbiamo diverse criticità di spazi, servizi sociali, cerco di riassumerli. Allora, una criticità è la sala d'attesa. Adesso praticamente, con la pandemia ancora di più, ma anche prima, ci stanno due persone. E quindi spesso dobbiamo fare attendere le persone fuori, che comunque è una cosa non carina. La criticità maggiore però è che anche i bagni degli assistenti sociali sono fuori dal complesso degli uffici. Non sembra una cosa critica perché voi dite sono di fianco, ma in realtà per la realtà del servizio sociale, che spesso si trova a confrontarsi con persone che possono anche avere una pericolosità, e questo incide, quindi per una questione di maggiore sicurezza bisogna portare dentro i bagni. Pensate, questo edificio in cui abbiamo i polimbollatori adesso è quasi sempre aperto, proprio per quello che diceva l'architetto Zini, cioè noi non abbiamo una separazione vera e propria, per cui ci si infila chiunque, e abbiamo trovato anche delle persone che nei bagni facevano cose poco gradevoli. Quindi poi c'è proprio una necessità di spazi, e gli incontri protetti, che adesso si fanno meno, però hanno bisogno di una privacy e di una metratura ben precisa, ci vuole un'area giochi e devono essere separati, possibilmente avere anche un ingresso secondario, quindi per ragioni proprio di privacy. E non per ultimo, non abbiamo una sala riunioni, quindi tutte le volte che ai servizi sociali dobbiamo riunirci, dobbiamo usare altre sale che a volte possono essere disponibili, quindi manca davvero. Adesso siamo in una metratura che, Filippo aiutami, sono circa 150 metri, andremo a 250 metri circa, quindi circa il doppio, un po' meno del doppio.
Grazie, prego, assessore Petacchi.
Allora, innanzitutto rispondo alla domanda. Innanzitutto bisogna un attimo capire, cioè, se un capannone è in vendita o se uno spazio è in vendita. Purtroppo l'unico vicino al centro, vicino al municipio, era l'R1. Abbiamo fatto un sopralluogo con i funzionari della ex Unicredit, però gli spazi erano veramente piccoli, erano 700-800 metri quadrati. Sotto al seminterrato c'è la vecchia deposito del cavò della banca e non è idoneo, non c'è l'accesso per le ambulanze e non c'era nessun accesso possibile. Altri spazi in vendita vicini al municipio non li abbiamo trovati idonei ad ospitare ovviamente una grande superficie a piano terra, perché comunque ovviamente una casa della comunità si deve sviluppare principalmente al piano terra. Sul fronte via G. di Vittorio abbiamo fatto le valutazioni, però sono dei capannoni che a Campogalliano vanno a ruba, cioè c'è un'evoluzione a Campogalliano sui capannoni, dove è difficilissimo trovare dei capannoni in vendita a buon prezzo. Abbiamo visto anche altri capannoni lì vicino, mi sembra vicino all'albergo o al nuovo bar commercio, che è stato venduto, era stato già venduto mi sembra nel 2019-2020 anche a prezzi più alti a metro quadrato. Altri capannoni in vendita non li abbiamo trovati, anche perché rispondo anche alla domanda del consigliere Lugli, Piazzale delle Nazioni, secondo noi, avrà molto successo, perché molte aziende cercano della superficie per ampliarsi, anche fare un articolo 53 di un ampliamento di un'attività già esistente a Campo Galliano all'interno della Dogana, c'è molta richiesta. Ecco, noi abbiamo valutato, l'unico che era in vendita era l'R1, ovviamente chiedevano una cifra molto più alta rispetto a quella a metro quadrato. Per quanto riguarda invece gli spazi esistenti, dei servizi sociali, secondo me dal punto di vista distributivo possono diventare sia residenziali sia uffici, quindi hanno una certa vendibilità, sia chi vuole a Campo Galliano insediarsi in un ufficio di un terziario o commerciale, oppure mi viene in mente i servizi sociali sono perfetti per una futura vendita per residenziale, ecco, insomma, quindi avrebbero un buon mercato in tutte e due le strade, ecco.
Altri? Quindi se non ci sono altre domande partiamo pure con il dibattito. A chi la parola? Consigliere Lugli, prego.
Sì, grazie. Allora, farò una serie di considerazioni politiche connesso alcune domande. E, la prima però è una constatazione. Essendo un intervento così cospicuo, così importante, non avere ancora potuto avere un confronto come consigliere con l'USL mi sembra un po' penalizzante sul giudizio finale. Questo perché? Perché comunque l'USL è un ente a sé stante, ha il proprio organico, ha i propri specifici problemi, ha tutto quanto, e quindi una larga porzione dell'edificio verrebbe usata dall'USL. E ci piacerebbe sapere che uso ne fanno, che impegni prendono e quant'altro, perché comunque ricordiamo che l'unico servizio direttamente dell'USL a Campo Galliano, che era il CUP, è stato chiuso e c'è stato detto per motivi economici e di personale. Quindi nel momento in cui tu fornisci all'USL questi uffici, loro possono sempre dirti per motivi economici e di personale non riusciamo a starci dentro. Quindi ci piacerebbe avere un confronto. Non metto in discussione il fatto che l'amministrazione, l'assessore e quant'altro ne abbiano già parlato, e questo lungi da me dal dire che sono state dette cose non vere o cose dette a metà, però ci piacerebbe avere anche dall'USL queste comunicazioni. Poi venendo a tutto ciò che è stato presentato stasera, ciò che è stato affrontato nelle commissioni, alcune considerazioni. Il primo è quello sul bando. Il bando è stato fatto, ma è stato fatto, permettetemi, cucito su misura come un vestito d'alta sartoria. Cioè ci è stato chiesto alcune specifiche che sinceramente, pensando anche a ciò che c'è in giro Campo Galliano, poteva rispondere solo una solo un soggetto, che è poi quello colui che ha risposto. In questo bando è legato alla disponibilità di un parcheggio in adiacenza, però signori, questo parcheggio non sarà in esclusiva, è un parcheggio condiviso con attività commerciali, due ristoranti, un supermercato, una palestra. Quindi andare a dire che il parcheggio ci sarà e sarà sempre libero per chi potrà usufruire dei servizi mi sembra una forzatura, visto che già ora in certi orari il parcheggio non è assolutamente usufruibile. L'architetto De Angelis parlava di spostamento del traffico pesante riguardante la Movitrans. E questo sì, ci può stare, è una valutazione giusta, però ricordiamoci che stiamo parlando di una strada provinciale, anzi interprovinciale, che collega Reggio Emilia da Modena, per chi non vuole usare la viabilità della Via Emilia o chi non vuole usare la nazionale per Carpi passando per da Correggio, quindi convoglia molto del traffico proveniente da Sassuolo e diretto al polo doganale, quindi è una strada molto trafficata, non la vado a definire una strada a scorrimento veloce, però è una strada molto frequentata in qualsiasi orario. Il Politecnico di Milano, io comprai all'epoca il libro e c'erano tante proposte, tante belle iniziative come la riqualificazione del Parco delle Montagnole, la riqualificazione di tutta la zona di Via Garibaldi, la valorizzazione dei laghetti, ci si è puntati su questo, però sì. Però buttandogli una battuta, se il Politecnico ci dice di comprare un pezzo di luna, come facciamo a comprare un pezzo di luna? Cioè, è una valutazione, è uno studio, però sta poi a noi, cioè, non darei troppo risalto a ciò che dice il Politecnico. Anche la suddivisione degli spazi, abbiamo una grossa parte di doppio volume che non verrà utilizzata, questo ci fa capire che comunque era finalizzato all'utilizzo solo ed esclusivamente di quell'edificio ed era già stato valutato che comunque tutta la superficie non sarebbe stata utilizzata. Abbiamo una grossa parte di doppio volume che sarà un problema sull'isolamento termico e sugli spazi di gestione, e questo noi diciamo vabbè, allora si poteva trovare qualcosa di più piccolo, magari diviso in due parti. Si è voluto, e legittimamente, come diceva la signora sindaco, l'amministrazione può decidere legittimamente questo. Constatiamo il fatto che comunque veniamo informati a cose praticamente fatte, una consultazione, un parlare precedentemente non c'è stato, e questo, essendo io la prima volta che faccio il consigliere, rimango un po' deluso, perché comunque il 99% dei casi ci si trova sempre di fronte a cose già fatte e decise. E poi un'altra cosa, il balletto dei soldi vincolati su un progetto per poi tirarli via e rinvincolarli su quell'altro, va bene, però se li vincoli a qualcosa, io concettualmente come imprenditore, se vincolo qualcosa a quel progetto li andrò a spendere in quel progetto, non è che li vincolo lì per tenerli lì così nessuno ne può dire niente, poi li prendo, li metto da un'altra parte, penso di fare un mutuo per realizzare una pista ciclabile di cui noi non abbiamo mai visto un disegno, un rendering, un progetto, quindi non, mi chiedo anche come si può pensare di andare a richiedere un mutuo su qualcosa. Più specificatamente la pista ciclabile che dovrebbe collegare Campogagliano a Panzano, come si fa a chiedere un mutuo su un progetto che non esiste? Ecco. E poi altre cose non ci sono, se non, e qua chiedo un minuto suppletivo del mio intervento, per fare un nuovo sprone all'amministrazione, che per bocca dell'assessore Messori la volta scorsa ci ha detto che è difficile capire come realizzare un impianto fotovoltaico, dove mettere i soldi e quant'altro, che qui ci vantiamo di trovare un impianto fotovoltaico già presente, già in funzione e quant'altro. Riporto l'articolo di sabato mattina uscito sulla Gazzetta di Modena, in cui il sindaco Umberto Costantini di Spilamberto, ricordo dato probabile come nuovo presidente della provincia, va ad esporre un nuovo progetto di installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto di 10 edifici pubblici nell'Unione Terre di Castelli. In sostanza stiamo parlando di 10 impianti sono in grado di produrre ogni anno 241.000 kWh, di cui 170.000 per il consumo e l'eccedenza si vende. Comporterebbe un risparmio diretto in bolletta di 47.000 euro con un incentivo del Ministero della Transizione Ecologica superiore ai 110.000 euro. Il bando rivolto alle unioni dei comuni maturi, denominato Smart City della regione, il costo totale dell'impianto del progetto è di 507.000 euro, di cui 481.650 a carico della regione per il bando Smart City e i restanti 25.300 euro a carico dell'Unione. L'inizio dei lavori di installazione dei pannelli è fissato per luglio 2023 e la conclusione entro la fine dello stesso anno. Quindi che mi si venga a dire che fare un impianto fotovoltaico, pensare all'impianto fotovoltaico adesso, ci sono dei problemi legati alla struttura finanziaria, non si sa come è meglio fare le cose, io vedo che altri comuni, altre unioni questo lo fanno. Grazie.
Ciao. Grazie consigliere Lugli. A chi la parola?
Sì. Il giro di qua di là, di te.
Non ho capito. Gettiamo il dado? Okay. Consigliere Lubiani, prego.
Grazie sindaco. Credo che è un po' difficile, no? Parlare di questa sera, perché mettendo insieme tutte queste delibere, in realtà l'impressione che se ne ricava è che deve essere costruita la casa della comunità e dobbiamo trovare un modo per saltarci fuori. E un po' è sembrato il tema, il tentativo, la voglia di convincere che questa operazione è necessaria, è assolutamente inderogabile, eccetera, tant'è che, come ricordava poco fa il collega Lugli, dei vincoli che erano stati posti per fare un'opera e un'altra, una terza ancora, verranno questa sera probabilmente alla fine della votazione, lo sapremo, cancellati come se si fosse parlato del nulla nei progetti dei mesi scorsi. E qui già viene un primo dubbio, ma parlavamo di cose davvero così utili da porre dei vincoli di bilancio, boh, a questo punto non lo so. E quindi questo tentativo di convincerci, allora la prima cosa che ci è venuta in mente è: ma oggi è così necessaria questa casa della comunità? Abbiamo sentito dire della mancanza di spazi, dei servizi sociali, delle necessità della Croce Rossa per poter avere l'accreditamento, ok? Ma non trovavamo un altro modo? Perché qui, per arrivare a risolvere questi due problemi, che non sono poi la fine del mondo, sono problemi veri ma non la fine del mondo, mettiamo in ballo delle cifre piuttosto pesanti, che tra l'altro, con un metodo poco carino, decidiamo nel 2023 e quindi lasciamo chi viene dopo, no? Il problema dei mutui piuttosto consistenti, perché non è 3 milioni e 100, perché sarebbe 3 milioni e 100 più i 670 se vendessimo davvero 1.700.000 euro di Piazzale delle Nazioni entro il 2024. Ma se non lo faremo, le opere sono da pagare se le vogliamo fare e quindi ci sarà un'altra cifra non indifferente di questo malloppo che dovrà andare a mutuo, a meno che non saltino fuori altri fondi di qui là, su e giù, che però dovremo tenere presente, saranno sempre più improbabili, non perché cambi il governo, ma perché già adesso il debito pubblico è a un livello, grazie agli ultimi governi, che è inqualificabile. Siamo il paese messo peggio dopo la Grecia nella comunità. E quindi torniamo alla domanda che ci siamo posti: ma è proprio necessaria? Ed è necessaria proprio lì? Perché poi anche il discorso, abbiamo sì, ci vuole qualcuno che venda se vogliamo costruire qualcosa e non farlo ex novo. Però non è un principio, non può essere un principio assoluto se alla fine per costruire 2000 metri quadri ci metto quasi 7 milioni di euro. Cioè, altro che 3.500 euro non è più quasi il costo di costruzione o poco più, poco meno. È quasi una volta e mezza il costo di costruzione, scorporato il terreno che peraltro in una cosa del genere incide il 10% sì e no. Allora alla fine è un'opera necessaria a questo costo. Poi purtroppo abbiamo anche sentito questa sera parlare di alcune cose che ci hanno lasciato un po' così, interdetti. La prossimità, la vicinanza, l'ASL che vuol mettere servizi, eccetera. Ci chiediamo dov'era questa gente quando ha tolto il CUP, quando ha tolto la neuropsichiatria infantile, l'ha fatta diventare un servizio casuale a Campo Gagliano per anni, quando ha tolto tutta una serie di servizi, erano gli stessi, c'era qualcun altro, e questa ASL che propone di aumentare i servizi è la stessa per la quale i colleghi vostri, PD di Carpi, dicono che bisogna che si svegli sugli ospedali di Carpi perché c'è un problema di medici. Cioè, siamo sicuri che poi, dopo che avrà parlato con i medici di base, caveremo il ragno dal buco? Oppure stiamo mettendo avanti una costruzione per la quale non sappiamo ancora quale sarà l'utilizzo vero da parte anche dell'ASL? Senza entrare nel merito, perché il progetto è solo di massima, che se guardate gli studi dei medici vi viene freddo. Cioè, ci sono 7 studi con delle sale di attesa che in caso solo non di pandemia ma di influenza stagionale è meglio evitare accuratamente. Oltre che essere al primo piano non è indicato l'ascensore, ma immagino che poi almeno quello salterà fuori nel progetto definitivo. Nel disegno per adesso non c'è. Dopo lo guarderemo. L'incarico. Poi c'è un'altra cosa invece che veramente non fa dispiacere, fa venire veramente la rabbia ai consiglieri che sono qui, che si impegnano, fanno proposte, eccetera. L'incarico è stato dato a dicembre 2021 per capire se questo immobile di cui parliamo stasera era trasformabile. Ora, qualcuno sapeva già a dicembre 2021 che a maggio 2022 sarebbe stata l'unica proposta che arrivava? No? E allora perché abbiamo dato un incarico per sapere se era trasformabile? Ho l'impressione che ci sia qualcosa qui da approfondire e comunque che non è tanto nella linea di trasparenza. L'amministrazione, sì, è vero, quel che ha detto il sindaco, deve fare le sue cose, eccetera, ma se le vuole fare con trasparenza, veniva in consiglio e diceva tranquillamente, non come a richieste è stato risposto, stiamo ancora pensandoci, abbiamo valutato che quella è la localizzazione giusta e quindi diamo un incarico per valutare se è fattibile lì. Cioè, non possiamo fare il gioco delle tre carte. Abbiamo fatto un bando 5 maggio 2022. Ma avete già dato un incarico a dicembre 2021? Che c'entra? Qualcuno sapeva che quello era in vendita, che veniva venduto? Ah no? Come no? Io studio se posso ristrutturare, do l'incarico e spendo dei soldi per vedere se posso ristrutturare la casa del vicino senza sapere che lui me la venderà? Voi ci credete? Però è curioso crederci. Questa storia veramente è una cosa che... Poi ci sarebbero da dire, allora, tolto tutto questo, sul quale però sarebbe anche giusto capirci che qualcuno ci dicesse qualcosa di più, ci sono anche problemi di ordine pratico. Ci ha detto il progettista che sì, troppi vincoli poi rendono difficile la sistemazione della cosa. Siamo sicuri che ci saltiamo fuori o andiamo a acquistare senza sapere se poi il progetto ci andrà bene? E quindi è vantaggioso anche economicamente e dal punto di vista dell'utilizzo recuperare quell'immobile? Per di più, giusto il ragionamento fatto dal Politecnico di Milano, quel libro lì me lo sono letto anch'io, ero alla presentazione, ma una delle cose che ci siamo detti in alcuni che eravamo interessati, uno di questi lo conosciamo tutti ma purtroppo non c'è più, era, bella idea, Gabriele, per non fare nomi, bella idea il boulevard, ma prima che diventi una cerniera un boulevard, mo chissà quanto deve passare. Ora, se non abbiamo fatto niente di già perché sia davvero un pezzo del centro, non possiamo mettere di là qualcosa che serve a chi è nel centro. Anche l'idea di mettere lì la farmacia le darà qualche spazio in più, ma le persone anziane che io vedo in fila la mattina davanti alla farmacia, secondo voi le vediamo là davanti la mattina in fila? Che è una strada che attraversare bisogna farsi il segno della croce e sperare in Dio? Solo per andare al supermercato che c'è lì di fronte, mica per fare di più. Quindi la localizzazione per noi non è ottimale, anzi è oggi non è un non ottimale definitivo, è oggi con quella strada davanti che è una strada trafficata, è un prendere in giro i cittadini, no? Ma tranquillo, poi attraversi facilmente, ma quando mai? E siccome siamo soliti non fare solo delle critiche, ma segnalare dei problemi e anche dire quello che avremmo pensato noi, era: vogliamo davvero trovare 2000 metri quadri che ci servono per uffici, spazio o meno? Sapete, li abbiamo. E ne avete parlato stasera, sono da sistemare, sono quelli delle scuole medie. Le scuole medie, che sono anni che diciamo che hanno dei problemi qui, là, su, giù, sono poco più di 2200-2300 metri quadri coperti. No, 1100 metri, 1050 metri quadri coperti su due piani, 2100 metri quadri. Non vale forse la pena pensare, se proprio si deve fare la casa della comunità, di recuperare quell'immobile per il quale dovremo spendere a breve dei soldi lo stesso per sistemarlo e costruire una scuola media nuova, magari con dei criteri costruttivi e organizzativi degli spazi interni più adatti alla didattica di oggi? Perché avere fretta, come sembra che abbiamo questa sera? Grazie.
Grazie consigliere Rubiani, a chi la parola? Consigliere Gardini.
Grazie. Questa sera siamo sicuramente chiamati a dare un primo e significativo contributo alla realizzazione di un'opera ambiziosa che porta con sé sicuramente altre mille sfaccettature sia economiche che sociali. E abbiamo sempre sostenuto, anche in campagna elettorale, che dotare Campovegliano di una casa della comunità fosse una scelta strategica e funzionale. Siamo tuttora convinti che la casa della comunità debba avere l'ambizione di essere l'elemento essenziale di connessione tra cittadini e servizi sociosanitari, e all'interno della quale la comunità è protagonista insieme alle istituzioni, al terzo settore, al volontariato, in una visione di disegno comune, voglio dire. Innanzitutto riteniamo corretto, con nostro avviso, il metodo di ricerca dell'area su cui si realizza l'opera e cercare di individuare appunto un luogo di dimensioni adeguate e commisurate alle reali necessità, e con dotazioni di parcheggi facilmente raggiungibile, e innanzitutto anche dalle diverse forme di mobilità, quindi pubblica e privata, ma anche insomma con dotazioni intorno di piste ciclabili e quant'altro. Abbiamo colto chiaramente dalle commissioni che l'iter progettuale, peraltro ancora in corso, è stato seguito sin dalle prime fasi, ovviamente dai tecnici ma anche dall'ASL. E questo per noi è stato un aspetto importante e fondamentale per focalizzarci appunto maggiormente sul tema prioritario di questa sera, cioè l'acquisizione dell'immobile. Innanzitutto ci sono alcuni aspetti che ci hanno convinti, ci hanno portato poi ad apprezzare ancora di più questa proposta. Innanzitutto non utilizzare appunto terreno verde, ma rigenerare un edificio già esistente dotato di un impianto fotovoltaico. E inoltre ha requisiti, inoltre ha i requisiti per ricoverare al suo interno i mezzi della Croce Rossa, alla quale ricordiamo è già anni che rischia di perdere il proprio accreditamento sul territorio proprio per questo motivo. E un altro elemento sul quale ci vogliamo porre l'attenzione è la sua collocazione. E certamente non è sotto al campanile, certamente non lo è, ma comunque dista 300, sui 400 metri. E crediamo che la prossimità non è la distanza topografica tra la residenza di un beneficiario e la sede della prestazione, anche se di qualità ed eccellenza, ma è la capacità di dare risposte ai bisogni dei cittadini e dei pazienti in una struttura moderna ed efficiente costruita mediante appunto le più moderne tecniche costruttive. E ricordiamo anche a noi stessi, ci è stato detto un po', che varie volte abbiamo rischiato di perdere, ed è successo anche che abbiamo perso le prestazioni sanitarie erogate proprio dall'ASL e proprio sul nostro comune, e col rischio anche appunto di dover andare fuori il comune, fuori dal comune, quindi altro che a 400 metri. E a noi ci piace pensare che la nuova casa della comunità possa essere addirittura un deterrente per aumentare i servizi sanitari erogati sul nostro comune. E ribadiamo ancora una volta che l'idea di questo progetto ha radici già nello scorso mandato come idea politica ed è comunque riportata anche nell'attuale programma di inizio mandato, quindi al 2019. Capiamo che i tempi per acquistare l'immobile appunto individuato siano serrati, ma comunque sappiamo che quando si ha a che fare con un privato a volte bisogna anche insomma riuscire un attimo ad adeguarci sui tempi. È innegabile che stiamo per avviare un percorso che impegnerà economicamente il nostro ente. Ma è anche vero che, come sempre, bisogna mettere sui piatti della bilancia costi e benefici per arrivare a poi una decisione. E se da un lato c'è un importante mutuo, comunque un importante sborso di denaro, dall'altro c'è un risparmio, ci sarà un grosso risparmio di affitti e di utenze, ad esempio pensando alla farmacia o comunque a tutti i servizi che adesso gravitano intorno al polo della salute. E un altro aspetto che volevamo sottolineare, che non è strettamente legato alla Casa della Salute, ma anche prima è stato toccato dagli assessori, è che si prevede di finire, di continuare un'importante bonifica di un ex zona industriale, comunque anche qui è una preziosa collaborazione, comunque una collaborazione che va degna di nota tra Regione e Comune. E permette di chiudere un ciclo che è nato già all'inizio della scorsa legislatura, quindi si va indietro di anni. Sappiamo quanto ci vuole a volte per reperire questi fondi, proprio perché essendo aree orfane, come si dice orfane, alla fine poi non sono mai di nessuno, però comunque nel giardino di casa ce l'abbiamo comunque sempre noi. Quindi volevamo comunque porre ancora l'attenzione su questo aspetto qua. Grazie.
Ci sono altri interventi? Aspetta che guardiamo i consiglieri. Allora, soltanto per cogliere uno spunto sul discorso dell'USL, quindi passerei dopo la parola all'assessore Zaccarelli, però ci tengo, ho chiesto all'architetto De Angelis, anche se la parte tecnica l'abbiamo già svolta, visto che il tema comunque lo considero un tema importante per la comunità e anche delicato, di ribadire il percorso e la tempistica degli affidamenti, degli incarichi rispetto al bando.
Sì, allora, per quanto riguarda l'osservazione sollevata prima dal consigliere Rubiani, ci tenevo a precisare questo. È vero, l'incarico allo studio dell'architetto Zini è stato affidato nel mese di dicembre. In realtà l'incarico che è stato affidato allo studio dell'architetto Zini non era relativo soltanto al progetto di fattibilità tecnico-economico legato alla progettazione della casa della salute all'interno della struttura sede della Movitrans, ma era anche un incarico legato a due progetti rispetto ai quali erano anche usciti dei bandi sul PNRR, che erano legati alla possibilità di incrementare l'offerta formativa della scuola dell'infanzia. E questo perché? Perché in realtà nel momento in cui l'amministrazione aveva comunque individuato tra le priorità quello di realizzare una casa della salute, e a quell'epoca non si voleva perdere l'opportunità di eventuali bandi del PNRR che sarebbero potuti uscire, così come discuteva già appunto del bando per incrementare appunto l'offerta formativa a 0-6 anni. Volevamo essere pronti qualora fosse uscito un bando che avrebbe finanziato appunto delle strutture come la Casa della Salute. Quindi l'incarico che è stato dato allo studio Zini era sicuramente per verificare la fattibilità tecnico-economica legata anche alla possibilità di insediare una pluralità di usi all'interno di una stessa struttura. Ovviamente il progetto lo abbiamo calato sul fabbricato, diciamo, della ditta Movitrans, solo perché, come ho sottolineato prima, fino a quel momento, dalla ricognizione che avevamo effettuato sul territorio, non c'era apparsa altra possibilità di immobili con delle appunto caratteristiche analoghe e che appunto risultavano ottimali per quel determinato utilizzo. Allo stesso tempo però volevamo essere pronti qualora fosse uscito un bando del PNRR che ci avrebbe sicuramente attribuito una premialità maggiore nel caso in cui noi avessimo avuto la disponibilità di un progetto di fattibilità tecnico-economica. Però poi di fatto aveva quindi questo duplice utilizzo, cioè il fatto di verificare anche che concretamente fosse possibile insediare più funzioni all'interno di uno stesso fabbricato. È ovvio che se poi non fosse andato in porto l'operazione con la ditta Movitrans, perché appunto dopo il bando di manifestazione pubblica fosse emersa un'altra opportunità, eravamo comunque ad uno studio di fattibilità che avremmo potuto comunque rielaborare anche e sviluppare anche all'interno di un altro fabbricato.
Grazie. Grazie architetto. La parola all'assessore Zaccarelli.
Grazie. Volevo giusto dire due cose rispetto ai servizi ASL, perché capisco profondamente la preoccupazione, perché io lavoro in ASL e vedo ci sono dei cambi di indirizzo che possono preoccupare, quindi la accolgo come una preoccupazione che riguarda tutti. L'indirizzo, dunque, intanto volevo rispondere a una domanda che ha fatto il consigliere Rubiani, cioè ma è la stessa ASL che ha tolto i CUP? No, cioè c'è stata una pandemia in mezzo, l'ASL è profondamente cambiata, la direzione che la pandemia ha fatto prendere ai servizi sanitari è drasticamente cambiata. Due, non abbiamo nella casa della comunità dei servizi preformati dalla ASL. Vi faccio un esempio concreto: casa della comunità di Carpi, che dovrebbe essere inaugurata nei primi mesi del 2023, ce l'auguriamo. Stiamo costruendo i servizi insieme alle associazioni del territorio, alla scuola, ai vari circoli anziani. Quindi la ASL insieme ai direttivo dei servizi sociali, insieme a questi attori principali della comunità, sta disegnando i servizi necessari nel momento in cui la casa della comunità aprirà, insieme alla centrale operativa territoriale che sostituirà i punti unici di assistenza, i PUA, che sono i collegamenti tra il sociale e il sanitario. In questo momento si sta facendo anche la formazione dei medici che si interfacceranno con i servizi sociali, per cui ci sarà un modo tutto nuovo. Capisco la preoccupazione, però stiamo andando nella direzione di avere una sanità costruita sul territorio e sui bisogni del territorio. Io credo che in questo senso noi ne abbiamo bisogno. Se devo rispondere alla domanda se deve essere proprio qui, io dico sì, perché dopo lo studio che abbiamo fatto in tutti questi anni, io credo la Croce Rossa, adesso qui non c'è Fantini che è il presidente, ma sono 3 anni e mezzo che io e Fantini ci sentiamo tutti i mesi e che abbiamo cercato e scandagliato tutti i possibili anfratti di Campo Gagliano per poterci mettere la Croce Rossa davvero, e eravamo quasi alla disperazione, perché ci dispiacerebbe molto perdere l'emergenza. Questa è una delle cose che a me personalmente sta più a cuore, e quindi capisco che in parte anche un salto nel buio, sì, è vero, perché quello che succederà da qui a 3 anni non lo so io, non lo sa nessuno. La direzione però regionale, provinciale è questa, e è chiaro che in questi anni noi disegneremo insieme a chi la abiterà e anche insieme alla comunità quello che diventerà questa casa. Quindi in questo senso credo che possiamo sentirci abbastanza rassicurati, perché la ASL che toglieva i CUP non è la ASL di oggi.
Grazie Assessore. Credo che voglia fare un commento anche l'Assessore e Petacchi, e poi dopo direi di chiudere.
Allora, no niente, volevo soltanto
già, dopo cosa. Se volete.
No, l'articolo di Lugli, ho visto a Spilamberto, fanno 240 kW. Noi con la Movitras in un colpo solo facciamo 200 kW, quindi in un colpo solo facciamo bingo quasi, compensiamo come loro 10 edifici. No, 200 kW.
No,
92 kW. 92 kW, sì.
90 kW.
No, detto, però nel senso noi compensiamo qualcosa, insomma facciamo 90 kW, scusami.
No,
Spilamberto 240, vabbè, comunque andiamo avanti. Comunque volevo dire, no, volevo dire una cosa in merito alle scuole medie. Le scuole medie, noi abbiamo ottenuto un bando per la progettazione per la ristrutturazione delle scuole medie sismiche ed energetiche, o al massimo se valutiamo la demolizione e ricostruzione. Però andare ad acquistare un altro terreno per costruire le scuole medie e poi fare la casa della salute, boh, ci sembrava perdere quel finanziamento e fare una cosa fuori luogo. In merito agli altri edifici, io veramente capisco, rimango male a questa affermazione che ha fatto Rubiani, perché veramente abbiamo sviscerato e cercato di trovare tutti gli edifici possibili. No, coinvolto,
rappresentiamo il 50%.
Coinvolto, ne abbiamo parlato, fatto 2 commissioni, abbiamo fatto un consiglio comunale specifico, vabbè, però. Veramente noi abbiamo cercato insieme anche all'architetto De Angelis o ad altre situazioni, noi non abbiamo trovato altri edifici idonei. Per quanto riguarda lo spostamento delle piste ciclabili, mi sono segnato il punto, come ho detto prima stiamo trattando con la bonifica e con gli agricoltori per trovare il tracciato della pista ciclabile più idonea. Per quanto riguarda il Via G di Vittorio, l'abbiamo detto, cioè il Politecnico di Milano ha individuato Via G di Vittorio come asse strategico per il futuro di Campo Gagliano. La casa della comunità ovviamente è uno slancio verso il futuro. Se noi non abbiamo il progetto pronto non possiamo andare a chiedere finanziamenti a PNRR, alle fondazioni o ad altri. Quindi ci stiamo insomma preparando per avere un progetto idoneo per chiedere finanziamenti.
Bene, grazie agli assessori. Qualcuno vuole fare dichiarazione di voto? O passiamo alla votazione? Ah, scusate, le votazioni ovviamente bisogna farle punto per punto, delibera per delibera. Ci sono. Vado con le votazioni. Consigliere Rubiani.
Sì, no. Ok, è evidente che voteremo contro questa serie di delibere per quanto abbiamo detto prima. Ci tenevo a fare una dichiarazione di voto perché anche le risposte che abbiamo avuto alle affermazioni fatte non cambiano i termini della questione, cioè l'incarico è stato dato a dicembre insieme a quello delle scuole flauto eccetera, ma a dicembre 2021 il Consiglio non è stato informato minimamente e se questo è il coinvolgimento evidentemente non avete voglia di coinvolgere metà del Paese. Noi voteremo contro, grazie.
Altri? Lugli, prego.
Sì, anche da parte mia ci sarà un voto.